Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Seconda Re. Continueremo a parlare del contenuto di questo libro di Seconda Re. Abbiamo un brano davanti a noi che ci rende abbastanza solenni. È un brano impattante che io vorrei usare questa mattina per ricordarci quanto è importante mettere le cose a posto con Dio. Dobbiamo riflettere profondamente sulla necessità, lo vedremo dalla storia di Giuda, sono tanti gli esempi che potremmo portare dell'importanza di o tornare al Signore o mettere il Signore al centro per la prima volta, e vorremmo affrontare questi versetti che trattano di questa corsa di Israele verso la propria distruzione, verso la propria proprio giudizio. E perché? Perché Israele, perché Giuda è arrivato a questo capolinea che leggeremo nel capitolo 25, ma già questo è il penultimo capitolo. Perché è successo? Perché è come se Giuda si fosse buttato da un precipizio. È molto semplice la ragione. Si sono allontanati da Dio. Hanno perso Dio di vista e si sono cascati in una tragedia dalla quale non c'è stato più possibilità di tornare. Questa è la domanda che voglio imprimere sulla tua, sulla mia coscienza questa mattina. Come siamo messi noi davanti a Dio questa mattina? Pensiamo di avere tutto il tempo al mondo, pensiamo di poter rimandare, pensiamo di poter aspettare, ma non ci è promesso tutto questo tempo. Arriverà, come arriva qui per Israele, per Giuda, il momento in cui tutto quello che forse era una distrazione non è significato più niente, perché sono arrivati alla loro distruzione. Consideriamo questa domanda attraverso questi quattro re che sono presenti in questo, ho chiamato, penultimo capitolo della storia di Giuda. Il penultimo capitolo è quello che voglio trasmettere attraverso la considerazione di questi quattro re, è che il disastro arriva al popolo di Giuda non perché Dio abbandona il popolo, ma perché il popolo abbandona Dio. Per questo arriva questo disastro. Cominciamo con il capitolo 23. Ecco, abbiamo un re che ancora abbiamo lasciato senza considerare, Joacaz, e come abbiamo fatto in passato vedremo, ecco, le loro storie in modo, diciamo, panoramico. Il re che sussegue Giosia è Joacaz. Versetto 31 di capitolo 23. Joacaz aveva 23 anni quando cominciò a regnare. Versetto 32: egli fece del male agli occhi del Signore in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Faraone Neco lo mise in catene a Ribla nel paese di Camat perché non regnasse più a Gerusalemme. Versetto 34: il faraone fece re Eliakim, figlio di Giosia, fratello maggiore di Joacaz, gli cambiò il nome e lasciò al posto di Joacaz. Questo Joachim, leggiamo di lui nel versetto 36, aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 11 anni a Gerusalemme. Versetto 37, egli fece ciò che male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Voglio leggere il 24 dell'1 al 7. Al suo tempo venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Joachim gli fu soggetto per 3 anni, poi tornò a ribellarsi. Il Signore mandò contro Joachim schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti. Le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo dei profeti suoi servi. Questo avvenne solo per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commesso e a causa pure del sangue innocente che egli aveva sparso, di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo il Signore non volle perdonare. Rimanente delle azioni sono scritte nel libro delle cronache. Joachim si addormentò e suo figlio Joachim regnò al suo posto. Versetto 8 in avanti parla di Joachim che regna per questi 3 mesi, fa il male agli occhi del Signore. Di nuovo sale Nabucodonosor e questo ormai è il colpo di grazia. Nabucodonosor, re di Babilonia, versetto 11, giunse davanti alla città mentre la sua gente lo stava assediando. Joachim si presenta davanti al re di Babilonia e versetto 12, il re di Babilonia lo fece prigioniero l'8° anno del suo regno, come il Signore aveva predetto, e poi si parla della deportazione del popolo di Giuda. La fine della storia per Giuda. Il giudizio arriva, il disastro arriva, non perché Dio li avesse abbandonato, ma perché loro avevano abbandonato Dio. Vogliamo pregare questa mattina. Caro Padre, sensibilizzaci davanti al messaggio che tu ci metti davanti questa mattina. Veniamo davanti a te con tante distrazioni, forse con tanti pensieri. Signore, oggi abbiamo bisogno di sapere, di essere ricordati, forse di sentire per la prima volta che tu sei un Dio che intende, pretende essere preso sul serio. Non sei un Dio del quale ci si può far beffa, non c'è un Dio che lascia le cose andare senza un intervento. E Signore, vogliamo che tu ci sensibilizzi per renderci conto di che tipo di Dio tu sei e di reagire di conseguenza nelle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, vogliamo cominciare considerando il primo re Joachaz, il re Joachaz che io ho definito il re fantoccio. Questo è il primo re che consideriamo in questo penultimo capitolo del libro di Seconda Re, figlio di Giosia. E lui inizia a regnare a 23 anni, giovani. Qui avete qualcuno che, con cui potete immedesimarvi. 23 anni. Questo giovane prende il trono e lui regna a Gerusalemme. Gerusalemme è ancora una città abbastanza splendente, tra pochi anni sarà un mucchio di macerie, ma questo giovane è, diciamo, alla cima della sua vita, ha raggiunto il punto più alto. E ahimè non ci sorprende, anche se ci dispiace leggere, fece ciò che male agli occhi del Signore, uguali ai suoi padri. Se tracciamo la storia di questi padri, arriveremo anche al padre Davide, che era antenato di questo Joachaz. E questo veramente è qualcosa che ci stupisce quando leggiamo riguardo questi re, che si allontanano così tanto dal modello che Dio aveva stabilito. Ovviamente crea tante domande nella nostra mente. Dio aveva fatto delle promesse a Davide, aveva fatto delle promesse riguardo un figlio che sarebbe sul trono, avrebbe un regno stabile, che avrebbe un impero che goderebbe di benessere e di sicurezza, che si allargava. Ma qui di nuovo è deludente. È una delle domande che la Bibbia risponde. Il fallimento di questi re, di questi personaggi, penseremo oggetti di queste grandi promesse, però la Bibbia ci insegna che la caduta non è segno del fallimento delle promesse di Dio, è il fallimento da gli uomini che si sono allontanati da loro. Ci colpiscono le parole regno 3 mesi, ovviamente non è un segno di stabilità o di approvazione di Dio, non ha neanche il tempo di spacchettare la scatola per sedersi nel suo ufficio e il faraone Neco lo depone, secondo Cronache 36:3, lo mise in catene e questo ci fa capire che non aveva veramente nessun potere. Il popolo pensava di aver voce in capitolo mettendolo come re del popolo, ma viene questo faraone, questo re di un altro paese e lo manda via e lo dice: tu sei fuori e metto il mio uomo al suo posto. Però penso che l'esempio di questo ragazzo re ha qualcosa da dirci. Per me è stato forte pensare a lui, ai suoi 23 anni, figlio di Giosia, figlio di Davide, grandi ambizioni, grande potenzialità davanti a lui. Infatti un autore dice: il popolo che lo aveva preferito al fratello maggiore aveva apparentemente riposto in lui grandi speranze. Possiamo dedurlo da diversi brani, Geremia 22, e sembra che si aspettassero che la sua forza e la sua energia avrebbero servito ad allontanare il pericolo che minacciava il regno da parte del re Nico. Ezechiele, un altro profeta, lo paragona a un giovane leone che ha imparato a catturare la preda e a divorare gli uomini. Grandi aspettative. Invece la sua vita come finisce? Finisce come uno sconosciuto in una terra lontana, in Egitto. 23 anni, quanti progetti, quanti sogni, e all'improvviso crolla tutto e non raggiunge nessuno di questi grandi progetti. Potremmo anche intitolare questo re il re i cui grandi sogni scoppiarono come una bolla di sapone. Il giovane i cui grandi sogni scoppiarono come una bolla di sapone. E vorrei condividere un po' di saggezza con voi giovani questa mattina, prendendo spunto dalla vita di Joacaz. Volete avere una vita larga? Una vita di successo? Non allontanatevi dal Signore. Non cercate di fare una strada lontano da Lui. Salmo 34, 12 al 16. Chi è la persona che desidera la vita, che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? La persona che, queste sono parole mie, la persona che vive orientata per Dio e lo dimostra in questo modo. Versetto 13. Trattieni la tua lingua del male, le tue labbra dalle parole bugiarde, allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace, adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti alle loro grida. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. Giovani, saggezza della Bibbia per voi, espresso nel Salmo visto nella vita di Joacaz. Arrivato velocemente a vedere come tutta la sua vita si è scomposta. Un amico negli Stati Uniti che vado a trovare ogni volta che vado là, quando viviamo là, abbiamo passato insieme un periodo molto importante della nostra vita. Da giovani abbiamo parlato spesso di quello che erano i nostri sogni, i nostri progetti di servire il Signore. Che dire, 2 anni fa tutto gli si è disintegrato attorno. Era un pastore, perse il suo ministero, le cose non sono andate come avrebbe voluto con i suoi figli, sua moglie e lui si stavano separando. Era come Joacaz, dalle stelle alla stalla. E mi disse: chissà, pensavo di aver messo Dio al primo posto. Credevo davvero che le mie ambizioni erano sottomesse a Lui, ma in realtà stavo inseguendo qualcos'altro. Adesso ho imparato che ho bisogno della benedizione di Dio nella mia vita. Giovani e anche adulti, abbiamo bisogno della benedizione di Dio nelle nostre vite. Consideriamo adesso il prossimo re, questo re che viene messo al posto di Joacaz, si chiama Joachim, il suo nome che gli viene dato dal faraone. Sono tempi davvero particolari in Giuda. Sono in un anno, anni di declino chiaro, il volto del Signore si è ritirato da loro in modo molto chiaro e subiscono circostanze e subiscono ogni tipo di colpo da tutte le parti. Giuda sperimenta che il re che avevano unto viene deposto dall'Egitto, ad un tratto poi sono soggetti all'Egitto e al Faraone, e poi neanche questo re rimane. Cambiano anche i dominatori su di loro, non solo i re vengono deposti come vuole un altro re, ma anche i regni stessi cambiano. Prima c'è l'Egitto che domina su di loro e poi ad un tratto è Babilonia. Forse potete immaginarvi una conversazione in Giuda in quei tempi: speriamo che tutte queste tasse di cui leggiamo nel versetto 35, le tasse che stiamo pagando al faraone, speriamo che si faccia una bella piramide di là. E l'altro dice: ma non hai sentito, adesso non siamo più sotto Faraone, siamo sotto Babilonia. Confusione. Cercano di ribellarsi, ma ovviamente questo non porta da nessuna parte. Proprio in questi versetti che li ho voluto leggerli, perché sono molto meritevoli della nostra considerazione, questo libro non è solo un libro storico, non è un libro di storia, ci dice delle cose riguardo Dio, ci parla del tipo di Dio che esiste veramente. Dio rivela se stesso attraverso il suo rapporto con Giuda. È un libro non solo storico ma profetico, ci rivela delle cose riguardo Dio. Voglio che guardiamo il versetto 2. Il Signore mandò contro Joachim schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti, le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato. Versetto 3, questo avvenne solo per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza. Poi, versetto 4, la fine, a causa di tutti i peccati di Manasse, il Signore non volle perdonare. Parole tremende. Sono forti, sono quasi sconvolgenti e vorrei dire tre cose riguardo questi versetti che potrebbero veramente lasciarci perplessi. La prima cosa è banale, ma viene fuori in modo chiaro da questi versetti. Cari amici, Dio è contro il peccato. Dio è contro il peccato. È banale, lo so. Ma quello che leggiamo qui ha una spiegazione se consideriamo cosa rappresenta al Dio dell'universo il peccato dell'uomo. Sicuramente puoi avere tante domande riguardo a questi versetti. Potresti pensare che Dio, ecco, ti porta dubbi, ti porta domande, ti può far pensare che lui è severo, che lui è cattivo. Tutto questo potrebbe venirci in mente, ma non dobbiamo perderci questa prima lezione. E ciò che dobbiamo capire di questa interpretazione divina della fine di Giuda è ciò che pensa Dio del peccato. E fidati, se tu potresti vedere il peccato come lui lo vedi, reagiresti nello stesso modo. Avresti lo stesso odio, lo stesso rigetto verso il peccato. Questi giorni una persona ben conosciuta è caduta in peccato, è una delle ultime persone di cui avrei pensato, e questo peccato l'ha fatto perdere tutto, la sua famiglia, sua moglie, i suoi nipoti, il suo ministero, la sua reputazione, i suoi soldi, ha perso tutto. Peccato più tossico che il materiale più pericoloso. È pericoloso sia nell'orizzontale, può distruggere relazioni tra persone, ma è soprattutto pericoloso nel verticale, offensivo a Dio, perché il peccato abbassa Dio e innalza ciò che io penso. Ciò che io penso mi porterà a felicità, ciò che io penso è la strada giusta. È un'offesa a Dio. Il piccolo uomo si osa alzare gli occhi a Dio e dire: no, il modo in cui tu presenti le cose non mi va bene, non sono d'accordo. Una grande offesa. E sapete, per quanto a volte la Bibbia è difficile da capire, Dio non si trattiene, Dio in tutti i modi, con tutti gli strumenti, con tutte le parole, con tutti i segni oggettivi, cerca di spiegare, mettere in mostra, illustrare quanto il peccato sia orribile. La sua avversione ci viene mostrata per il nostro bene. Dio è contro il peccato, odia il peccato, non accetta il peccato. È forte pensare, guardate queste parole, questa schiera di nemici vengono mandati contro Giuda, leggiamo qui, il Signore voleva distruggerli, vennero solo per ordine del Signore. Qualcuno vorrebbe scolpare a Dio e dire: erano i Moabiti, erano questi Caldei, questi Siri. Dio sta facendo qualcosa qui. Dio sta agendo in questa tragedia. Nella tragedia che ha subito Giuda, questo giudizio, il Signore è l'autore. Il Signore sta facendo e mandando un messaggio molto, molto chiaro. Un'altra cosa importante da vedere da questi versetti è che non si può dire che Dio non abbia avvisato. Ok? Molto importante. Leggiamo qui che il Signore mandò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo dei profeti, i suoi servi. Aveva avvisato. Secondo Re 21, durante i tempi di Manasse, il Signore parlò per mezzo dei suoi servi, i profeti in questi tempi, poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste azioni abominevoli e ha fatto peggio di quanto fecero mai gli Amorei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto peccare anche a Giuda. Così dice il Signore, Dio di Israele: io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tale sciagura che chiunque ne udrà parlare rimarrà stordito. Stenderò su Gerusalemme la stessa corda usata per Samaria e la livella usata per la casa di Acab. Abbandonerò il resto della mia eredità, li darò in mano dei loro nemici che hanno provocato il mio sdegno. I profeti non sono mancati. C'era Geremia, era coetaneo di Joachim. C'era Michea, profeti che noi abbiamo le loro scritte nella Bibbia. Il Signore aveva avvisato. E carissimi, dobbiamo essere consci che la stessa parola profetica ci parla oggi. La stessa parola profetica ci parla oggi. La storia si sta ripetendo oggi, in mezzo a noi. Pericolo del peccato, dove ci porterà la strada se non si abbandona il peccato? E l'avviso viene suonato. La storia si sta ripetendo oggi attraverso questo messaggio. Lo Spirito Santo sta avvisando. Di recente c'è stato l'uragano Milton. E ogni volta che c'è uno di questi uragani nel Florida c'è sempre quello o quelli che, nonostante gli avvisi, cosa fanno? Li ignorano. Aspetteremo che passi, in qualche modo me la caverò. E tutti noi diciamo: ma sei sciocco? Gli avvisi sono là per dirti che devi fare qualcosa per evitare questa tragedia che ti può piombare addosso. Purtroppo, come in questi casi, gli avvisi per Giuda caddero su orecchie insensibili. E ahimè, questo succede anche oggi. Questo succede anche oggi. Vogliamo essere molto chiari. Chiunque in mezzo a noi che sta vivendo nel peccato consciamente, deliberatamente, in modo da non vedere neanche il problema, un'altra tragedia sta per piombare su di te. La disapprovazione di Dio è su di te. Se non appartieni a Gesù, sei scoperto, non ti sei reso conto della severità di quello che il Signore ci presenta qui, spingendoci a pentirci, a tornare a Lui. Il giudizio di Dio, questa è un'immagine, lo stesso è riservato per la fine dei tempi, a meno che ti afferri a Gesù, scegli di abbandonare il peccato e cominciare una vita di ubbidienza e quando cadi pentimento, confessione e fede. La proposta sta davanti a te. La promessa per evitare quello che piomba su Giuda è presente davanti a te. Infatti leggiamo il Vangelo: mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno oserebbe o avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Caro che sei qua, hai afferrato il sacrificio di Cristo per proteggerti, per allontanare, per evitare ciò che qua è descritto. C'è una persona davanti a te, potrebbe essere un'altra. Non sono un profeta, ma ho la parola profetica che parla di quello che succede a chiunque rifiuta di ascoltare quello che Dio dice, avverrà a chi non si pente. C'è un altro punto che vorrei sottolineare, che ci deve fare riflettere. C'è un punto di non ritorno. Versetto 4 leggiamo che c'è un punto di non ritorno. Il Signore non volle perdonare. Anche questo ci rende molto solenni. Sono parole tremende. Il Signore non volle perdonare. Sembra di contraddire altri versetti in cui il perdono di Dio è sempre disponibile, però mettendo insieme queste correnti di insegnamenti, l'interpretazione che possiamo fare è che è possibile essere così oltre, così abbandonato a noi stessi, che non c'è la possibilità di tornare indietro. Questo perché lo diciamo, perché lo sottolineiamo, c'è urgenza nel rendersi conto di quello che il Signore ci sta dicendo. La Bibbia parla in altri posti che si arriva a un punto di malvagità, un punto di indurimento dal quale non era possibile tornare. Sapete, sia l'Antico che il Nuovo Testamento parlano di questo. Venite con me a 1 Giovanni 5, 16 e 17, venite a leggere questo versetto con me, 1 Giovanni 5, 16 al 17. Bruno, mi passi la mia bottiglia d'acqua per piacere? Voglio che notiamo solo la seconda parte del 16. Vabbè, leggiamolo tutto. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Stanno parlando della stessa cosa. Stanno parlando, Giovanni parla di un peccato, ma si riferisce a questo passaggio dall'essere ancora sensibile all'essere diventato completamente insensibile. Romani 11, 25 parla di questa realtà, usando sempre Israele Non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele. C'è un indurimento che si produce. Stanno parlando tutti della stessa realtà. Un indurimento. C.S. Lewis la mise giù così. Disse: ci sono solo due parole. L'uomo che dice a Dio: sia fatta la tua volontà. O Dio che dice all'uomo: sia fatta la tua volontà. Ci produce quel indurimento che non permette più un tornare. Dio chiama, ammonisce. Osea 11:4 dice: io li attiravo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Il Signore attira, anche oggi è un gesto del suo amore. Attirare attraverso anche gli ammonimenti e attraverso la parola profetica. Ma se si persiste nel respingere, nel rimandare, nell'ignorare, il cuore si indurisce. Qualcuno disse che si allontana così tanto che non sente neanche più la voce di Dio. La voce c'è, ma si è allontanata così tanto che non c'è ascolto. Bene, cosa sto cercando di dirti, di incoraggiarti a fare? Cosa stai facendo in questo momento con la parola di Dio che sta arrivando alle tue orecchie e al tuo cuore? Solo tu puoi saperlo. Possiamo dall'esterno manifestare, fingere, ma nel tuo cuore solo tu sai se stai accogliendo, ti stai ammorbidendo o se stai respingendo, indurendo. È urgente non rimandare, non dire: ma sì, l'ho sentito mille volte, lo sentirò ancora mille volte. Il Signore ci dice che oggi è il giorno della salvezza. Non sappiamo se c'è un domani. Non sappiamo se usciremo di casa domani. Hai fatto i conti col Signore? Hai preso sul serio chi è Dio in questo universo nella quale tu abiti? Ammorbidiamo i nostri cuori, riceviamo la parola che è per il nostro bene. Vogliamo assicurarci di non essere come Israele, Giuda, la manifestazione moderna sarebbe persone che domenica dopo domenica rimangono congelati davanti a inviti, appelli, sproni. La voce di Dio, vogliamo prendere queste parole come spunto per tornare a Dio. Abbiamo altri due re, non passeremo molto tempo a parlare di loro. Si velocizza, penso che anche l'autore di Seconda Re è pronto a passare pagina, a voltare pagina, non vuole passare tanto tempo parlando di questi re, diciamo, poco esemplari. Joachim, potremmo solo chiamarlo il re che si appoggiò su un appoggio inutile. Gli studiosi dicono che lui aspettava che venisse un aiuto dal faraone dall'Egitto per respingere Nabucodonosor quando arrivarono davanti alle loro porte. Sicuramente anche lì c'è da riflettere, da imparare sugli appoggi inutili sulle quali noi ci appoggiamo pensando di poter aiutarci, quando è solo Dio sul quale possiamo appoggiarci. E poi l'ultimo re che considereremo, l'ultimo re, poi arriverà un governatore che governerà su una Gerusalemme già distrutta, si chiama questo ultimo re Matania, che è messo come re dal re di Babilonia, chiamato anche Sedechia, l'ultimo re di Giuda. che cercò di ribellarsi un'ultima volta a Babilonia, ma non è riuscito ed è stato ucciso dal re di Babilonia. Di nuovo il versetto 20, a causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li cacciò via dalla sua presenza. Sedechia si ribellò al re di Babilonia. Il re ultimo di Giuda, il re che si ribellò. Voglio finire leggendovi una illustrazione che è un po' più lunga, però che per me è stato abbastanza illustrativo. Forse l'esperienza di quest'uomo echeggerà con anche la tua. La storia ci viene raccontata dall'autore dell'inno This is my father's world, questo è il mondo di mio padre, non so se c'è in italiano, fa c'è in italiano, Saverio dice di sì. Come si titola? Il mondo di mio padre, in inglese. Ecco, e questa canzone è un'espressione di un cuore che anela l'intimità con Dio. Se leggessimo il testo di questo bellissimo inno, è significativo osservare la vita del compositore dell'inno, Maltby Babcock. È una canzone di 16 strofe scritte nello spirito di molti salmi dell'Antico Testamento e contiene anche questi versetti molto confortanti. Questo è il mondo di mio padre e alle mie orecchie attente tutta la natura canta. Intorno a me risuona la musica delle sfere. Questo è il mondo di mio padre. Mi riposo in questo pensiero. Se Babcock avesse continuato a coltivare una vita coerente con i suoi testi, è probabile che avrebbe vissuto più dei suoi 40 anni. Atleta, musicista, attore, studente di grande talento e successo, Babcock era un uomo profondamente spirituale. Dopo essersi diplomato al seminario teologico di Auburn, fu ordinato ministro e iniziò il suo primo pastorato a Lockport, New York, una piccola ma bellissima città sulla riva di un canale. Durante i primi anni del suo pastorato usciva la mattina presto, la sera tarde, per recarsi su una collina a circa 2 miglia a nord della città per ammirare la bellezza della natura, avere comunione con Dio. Uomo molto benedetto in questo senso, così vicino a tanti, al vento, alle acque, alle colline, valli, giorni di sole, notte stellate. La sua esperienza nella natura lo ispirava. Scriveva cose di questo tipo: questo è il mondo di mio padre, gli uccelli innalzano i loro canti, la luce del mattino e il ghiglio bianco proclamano la lode del loro creatore. Questo è il mondo di mio padre, egli brilla in tutto ciò che è bello. Nell'erba frusciante lo sento passare, egli mi parla ovunque. Giorni benedetti per questo uomo Babcock. Però la vita di Babcock prese una strada diversa. Passeggiate tranquille e l'intima comunione con la natura e con Dio furono presto abbandonate. Quale fu la ragione? Forse la sua congregazione pensava che non avesse abbastanza da fare, così lo invitarono a iniziare prima e rimanere più a lungo, presiedere più comitati. Non limitarti a camminare nei boschi, fai qualcosa. Forse era la pressione che sentiva. Arrivò l'invito di una chiesa importante a Baltimora e questo giovane e talentuoso servo, non ancora trentenne, lasciò Lockport per assumere le sue nuove e più impegnative responsabilità, ma non prima di aver scritto altre parole: questo è il mondo di mio padre, oh, non lasciarmi mai dimenticare che anche se il male sembra spesso così forte, Dio è ancora il sovrano. La strada che percorse purtroppo ha una familiarità inquietante. Per i successivi 14 anni Babcock offrì un servizio efficace, senza dubbio instancabile, non solo alla Chiesa ma anche agli studenti della John Hopkins e alla città di Baltimora in generale. Un numero vasto di persone fu spiritualmente nutrito dalla sua contagiosa personalità. Nel 1899, all'età di 41 anni, fu invitato a succedere al molto stimato pastore di una chiesa grande presbiteriana a New York, la città di New York. La decisione fu difficile, però Babcock si sentì obbligato ad accettare l'opportunità. Purtroppo in questo nuovo contesto, cosa è successo? Trovò meno tempo per nutrire la sua anima, proprio nel momento in cui più ne aveva bisogno. Le richieste, le pressioni continuarono a farsi sentire, Fece del suo meglio per cogliere ogni occasione per ritirarsi, avere comunione con Dio, ma quelle opportunità divennero sempre più rare. Riflettendo sulla sua vita impegnativa, scrisse ancora una poesia che riflette questo cambiamento del suo focus, dal vivere nella pace che deriva dal sapere di essere amato da Dio e in comunione con Lui, a qualcosa molto meno confortante. Sentite queste sue parole in questo momento della sua vita. Sii forte! Non siamo qui per giocare, sognare o vagare, abbiamo un duro lavoro da fare, pesi da sollevare. Non evitare la lotta, affrontalo, è il dono di Dio. Sii forte, sii forte, sii forte. Era cambiato il tono della sua vita. Finalmente, dopo solo 18 mesi a New York, la sua congregazione inviò Babcock in viaggio verso la Terra Santa, sperando che potesse riprendersi dall'impatto che il suo servizio agli altri aveva su di lui, sempre più impegnato, sempre più pieno di responsabilità. E durante il viaggio, all'età di 41 anni, al culmine della sua influenza e potere, Babcock incontrò una morte prematura, secondo alcuni a causa di un sistema immunitario molto indebolito, a causa di una vita frenetica e quasi più atea che cristiana. Mentre rifletto, dice un altro autore, sulla sua morte prematura, non posso fare a meno di provare gratitudine per la grazia di Dio che ha interrotto la mia vita e mi ha messo su un percorso diverso anni fa, quando qualcuno mi chiese di parlargli della condizione della mia anima. Abbiamo diverse illustrazioni di ciò a cui porta una vita che si allontana da Dio. Dove sei questa mattina? Dove ti sta portando le scelte che stai facendo? Più vicino a Dio, più fiducioso, più in comunione, o al contrario stai facendo delle scelte come Giuda, come Babcock e come tanti altri che ci allontanano da Dio? Oggi è il giorno di svolta. Non abbiamo tutto il tempo del mondo. Nulla ci è garantito in questa vita. Assicuriamoci oggi di essere a posto con Dio. Caro Padre, grazie anche per questi ammonimenti, parole che possono colpirci in modo forte, ma che io personalmente ho bisogno di sentire ripetutamente. Il tuo amore si vede in questo, che tu ci richiami, mi richiami. Se vedi una pecora che sta perdendo la strada, se vedi un figlio, una figlia che sta prendendo una direzione pericolosa, non tiri il freno, usi tutto il tuo arsenale per riportarci a te, al tuo cuore amorevole, al tuo sorriso. Signore, voglio chiederti aiuto per me in primis. Quello che ho detto prima di tutto è applicabile a me, l'urgenza di assicurarmi ogni giorno di metterti al primo posto, di pentirmi, di confessare e poi rialzarmi col tuo aiuto per continuare la vita di ubbidienza alla quale tu mi chiami. E lo stesso ti chiedo per questa Chiesa, per ogni persona che è qui questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.